Eccoci, ben ritornati cari radioascoltatori. Io sono Camilla, questo è Limeria, un podcast dove vi presento ogni volta un libro diverso, un libro che io naturalmente ho letto, e vi parlo un po' della trama, dell'autore, di quello che penso su questo libro. Siamo ad aprile, wow, è già più di un anno che faccio questo podcast, mi sembrava poco tempo che avevo cominciato e niente, sono contenta, mi piace, mi diverto e oggi vi presento un libro di un autore nuovo anche di una nazione nuova, perché è un autore austriaco, si chiama Stefan Zweig. Ed è un autore vissuto tra il 1881 e il 1942. È un libro che mi ha consigliato mia nonna. Io di solito i suoi libri li leggo, certo, perché comunque sono libri che ti istruiscono, però sono quelli un po' magari pesanti, un po' piode, un po' così. Invece questo, devo dire che mi ha veramente colpito, sono stata veramente super super contenta di averlo letto e di aver ascoltato mia nonna, quindi grazie nonna. Sto cominciando a leggere anche un altro suo libro e mi piace veramente tanto come autore, ve lo consiglio. Dopo ovviamente vi dirò qual è questo fatidico libro, però prima, come sempre, vi parlo un po' dei cenni biografici dell'autore per conoscerlo meglio, così da poter capire meglio anche il libro. Stefan Zweig è stato uno scrittore drammaturgo, giornalista, biografo, storico e poeta austriaco naturalizzato britannico. Nel primo dopoguerra fu un oppositore fermo dei totalitarismi nascenti, in particolare un convinto antifascista, anche per le sue origini familiari ebraiche, e lasciò infine l'Europa continentale dopo l'avvento del potere del nazionalsocialismo. Rifugiatosi poi in Brasile, si suicidò nel 1942 assieme alla sua seconda moglie. Quindi una mente un po', diciamo, tormentata, perché comunque è vissuto in un periodo pesante, con idee diverse, discriminato, è dovuto scappare e è arrivato addirittura al suicidio. Io penso che Stefan Zweig abbia fatto un grandissimo lavoro su se stesso, nel senso una grandissima analisi psicologica, perché è qualcosa che dai suoi libri esce in maniera veramente forte. Infatti è una componente veramente essenziale e stupenda, questa grande analisi psicologica dei personaggi. Il libro che vi presento oggi si intitola 24 ore nella vita di una donna ed è un libro che lui ha scritto nel 1927. È veramente stupefacente, perché tu magari così, non so, ti aspetti una analisi psicologica delle donne, di come loro vivono la loro vita normale, e invece no, invece è qualcosa che va proprio oltre l'immaginazione, qualcosa che ti stupisce e ti lascia veramente di stupore. Praticamente la vicenda si svolge in Costa Azzurra, in un albergo, nei primi anni 20. Ci sono molti clienti, diciamo, e un gruppetto soprattutto che si ritrova ogni volta che parla e che si racconta un po' le cose provenienti da zone diverse. Un giorno, diciamo, c'è uno scandalo, perché c'è questa Madame Henriette, che è moglie, madre, comunque quindi una donna impegnata, una donna matura, ecco, che scappa perché si è innamorata in un giorno di questo giovane spagnolo, e allora scappano e se ne vanno e il marito viene lasciato lì come un fesso e così, e c'è questo scandalo perché ai tempi ovviamente una cosa così non era, cioè non è che oggi sia vista di buon occhio, però ai tempi era veramente qualcosa di inconcepibile che una donna se ne andasse così, soprattutto una donna. C'è questo gruppetto appunto che ne parla, che discute, è giusto, non è giusto, che sia successo, cosa si poteva fare, e c'è questo narratore, che noi non sappiamo bene chi sia, che le dà ragione. Dice che probabilmente era perché lei sentiva una necessità, un bisogno del nuovo, di qualcosa di diverso, perché per essere felice, e che quindi ha fatto bene. In questo gruppo c'è anche un'anziana signora inglese che anche qui non viene proprio identificata, viene detta come Mrs. C. E questa signora comincia ad avere un interesse, ovviamente non nel senso che noi intendiamo oggi, diciamo amoroso, però un interesse in questo signore che protegge questa ragazza. E allora cominciano a parlare, a discutere molto animatamente e in ogni momento libero questa signora lo cerca per capire bene il suo punto di vista, finché un giorno gli chiede di non potersi confidare con lui, di andare in camera sua, tanto non c'era niente di visto in modo sbagliato, visto che lui era giovane e lei era anziana, perché aveva bisogno di liberarsi da un peso che solo lui avrebbe capito. Fatto sta che appunto lui va da lei. E questa signora comincia a raccontare questa sua vicenda, queste sue 24 ore di vita vissute 40 anni prima. Praticamente si parla di una notte al casinò. Questa signora era al casinò, era una nobile inglese che aveva appena perso il proprio marito e allora era in lutto e viaggiava un po' e c'era questa serata al casinò. Guardava tutti i giocatori, vedeva chi era più febbrile, brecitante, chi era più agitato, chi stava vincendo, chi stava perdendo, e a un certo punto arriva questo giovane più giovane d'età, che praticamente esterna tutto, esterna i suoi sentimenti attraverso i movimenti del corpo in una maniera impressionante. Stefan Zweig elenca un sacco di caratteristiche di questo ragazzo, riesce a farlo apparire davanti ai nostri occhi perché spiega nei minimi dettagli esattamente come si comportava, come muoveva le mani, come respirava, come guardava negli occhi le persone. Era un giovane di quelli che si erano, come si dice, innamorati del gioco e che non riuscivano a farne a meno, che continuavano, 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 anche quando capivano che stavano perdendo tutto. Mrs. C aveva capito che c'era qualcosa che non andava in questo giovane, che c'era come una grande rassegnazione e dopo la perdita del gioco a cui stava giocando, ha visto nei suoi occhi l'abbandono di tutto e ha capito che se lei non fosse intervenuta, quel giovane il giorno dopo sarebbe stato ritrovato morto da qualche parte. Allora, spinta da un desiderio di aiutare, da un sentimento che non capiva, lo inseguì fino a una panchina sotto la pioggia dove cercò di tirarlo su, di dirgli che la vita è bella. E lui non capiva, lui pensava che fosse una di quelle signore che vogliono venire a letto con te per avere soldi. E allora, quando anche lei gli propone andiamo in un hotel, vado a dormire, si riposi, si riprenda, lui dice di sì. E all'inizio, appunto, lui non capiva cosa volesse veramente la signora, e allora lei diceva: no, ma guardi, è tempo perso, non è veramente tempo, e ormai non può fare più niente. E invece lei persiste, lei continua e contro ogni aspettativa entra nell'hotel con questo uomo sconosciuto a tutti, sconosciuto a lei, entra nella camera e gli fa compagnia tutta la notte, in un grande gioco di vita e morte, dove lei lo tiene su quella linea che separa la ricerca della vita dall'aver perso tutto, aver perso le speranze e lasciarsi andare. Il giorno dopo lei si sente veramente straniata, non capisce cosa ha fatto, si sente come se avesse fatto qualcosa di veramente ingiusto e, visto dai tempi, ovviamente poteva essere interpretato male. Però, appena il ragazzo si risveglia, lo vede col sorriso, lo vede cambiato, diverso, più innocente, più giovane, più adatto alla sua età, adatto alla vita che deve avere davanti. E quindi questo suo aver cambiato, questo suo veramente aver salvato una vita, le dà la forza di continuare a voler aiutare questo ragazzo. Le dice: tu sei stata importante perché tu hai impedito che una persona muoia. E quindi continua ad aiutarlo, gli presta soldi, gli dice andiamo, facciamo un giro, gli fa vedere le bellezze del paesaggio, le bellezze della vita. E nel mentre scopre molti lati del carattere di quest'uomo, scopre anche questo grande amore, questa passione per il gioco che lo mangia dal dentro da quando era giovane. Infatti ha rubato alla sua famiglia pur di pagare i debiti di gioco e appena ha dei soldi lui va a giocare. È diventata proprio un'ossessione e Mr. C cerca di tirarlo fuori, cerca di fargli vedere quanto è bello, quanto può essere bella una vita spensierata e fuori da queste cose. Lo porta in giro, a un certo punto però gli dice guardi, lei adesso deve tornare a casa, lei deve allontanarsi da questo perché qui può andare solo incontro alla tentazione. E anche se in modo titubante il ragazzo le dà ascolto, quindi lei gli dà i soldi per pagare il biglietto e gli dice ci incontriamo alla stazione ad una determinata ora. Però lui dice ok, ci vediamo. Questo fatto la fa sentire malissimo. Perché? Perché lei non si era solo sentita bene per aver salvato una vita. In queste 24 ore che sono passate dalla sera del giorno prima alla sera del giorno dopo, o meglio per adesso il pomeriggio del giorno dopo, le hanno fatto capire che lei avrebbe fatto di tutto per questo ragazzo. Lei si era veramente innamorata. Era qualcosa di oltre, irrazionale, pazzo, ma lei avrebbe lasciato tutto pur di seguirlo e pur di fare in modo che lui stesse bene. E questo suo non aver detto niente, questo suo aver lasciato tutto andare, l'aveva veramente ferita. Quindi nelle ore che la separano dalla partenza, lei si tormenta, si dice no, vado anch'io, lo seguirò, faccio i bagagli, faccio di tutto, vado. Quando sta per andare, una sua parente, che l'aveva trovata, va da lei, la ferma e comincia a parlare. E questa signora vuole andarsene, vuole seguire l'amore che l'ha presa da dentro. Però questa signora non la lascia andare. E quando finalmente scappa praticamente in un modo poco decoroso per una donna vedova, una donna della sua età, e arriva in stazione, non trova il ragazzo. Però il treno è già partito, lei pensa che lui se ne sia andato e sta malissimo perché pensa di aver perso l'occasione della sua vita di ritornare felice con una persona che potrebbe amare. Tutta questa sua tristezza, questo suo pensare a questo giovane le fanno ripercorrere in poche ore un po' tutta la giornata precedente. Va dove aveva trovato il ragazzo, va nei posti dove si sono presentati insieme perché vuole assaporare ogni momento passato con lui. E infine arriva al casinò. Arriva al casinò e incredulamente lo trova lì. Lo trova lì che sta giocando. Lo trova lì che febbricitante ha usato i suoi soldi per andare e impegnare ancora nel gioco le sue ultime potestà. Però questa volta lei si dice non lo posso lasciare lì, non posso aspettare che lui perda tutto e che dopo ritorni come prima. Quindi va da lui, lo scrolla, gli dice smettila, mi avevi promesso che non avresti più giocato, andiamocene, dai! E lui la manda via. Lui dice che lei non può aiutarlo, che cosa vuole, che non è sua madre, non è la sua amante, non è niente, che se ne deve andare e deve lasciarlo in pace. A questo punto lei praticamente è messa in vergogna davanti a tutti ed è costretta ad andarsene, anche perché è davanti agli occhi della parente di prima che casualmente si trovava nello stesso posto. Quindi se ne va, prende un treno, prende più treni, prende un'auto, taxi e ritorna in Inghilterra, sconsolata, triste e senza neanche più poter dire di aver trovato la felicità. E poco dopo da parenti, da un conoscente, viene a sapere che un giovane ricco di buona famiglia è morto per debiti di gioco. E non ci rimane male, non ci rimane male perché dentro di lei si era creato non un odio, però un sentimento veramente negativo contro questa persona che non era riuscita a mantenere le proprie promesse e ad andare oltre quello che poteva essere la sua ossessione. Ecco, Mercy parla di queste 24 ore in una maniera travolgente, e, dando sfogo a tutte le proprie emozioni, a tutti i propri rimpianti, e racconta questa storia al narratore perché sa che lei era un po' come Madame Henriette, perché lei avrebbe dato tutto per quest'uomo. Era già senza niente, avrebbe lasciato la propria famiglia, avrebbe lasciato la propria dote, avrebbe lasciato tutto. Poi, ovviamente, non è successo, però l'avrebbe fatto e aveva bisogno di sapere da questo uomo che c'era qualcuno che poteva perdonarla per questa sua sfacciataggine. Stefan Zweig usa questo libro per appunto esternare tutte queste sensazioni di rimpianto, di rimprovero verso se stessi e fa un'analisi psicologica dei protagonisti che è stupenda perché ti fa veramente entrare nella loro testa, non solo di chi sta narrando, ma anche di chi viene descritto e è veramente qualcosa di stupendo, è veramente un maestro in questo. E ci sono queste caratterizzazioni che ti lasciano di stucco e che probabilmente prendono anche un po' di lui stesso, perché non penso che tu possa tirar fuori dal niente una cosa così. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo di questo libro è che è molto bello, è molto nuovo, giovane, nonostante sia stato scritto nel 1900. E Stefan Zweig ha un modo di scrivere molto fluido che ti invoglia a continuare. Tu potresti cominciare e finire nel giro di una giornata neanche a leggere questo suo libro, anche perché sono libri un po' tutti, perché appunto mia nonna ne ha un po', adesso io penso che ne leggerò un po' se ho la possibilità, se ho il tempo, ormai la scuola mi prende un po' di tempo, però fa niente. E sono libri piccolini, 100-120 pagine, che vanno, ma sono veramente pienissimi, sono travolgenti, sono caratterizzati da una quantità di informazioni, di caratterizzazioni, di spiegazioni impressionante. E io veramente ho adorato il suo modo di scrivere, non mi sarei mai annoiata a leggere, poi magari ogni tanto dovevo smettere, dovevo fare altro, però quando riprendevo poi non la smettevo più, mi dovevo autoimporre di smettere di leggere. Veramente, veramente, veramente stupendo, andatelo a leggere, è proprio bello ed è un libro proprio moderno, anche se scritto in chiave più antica, ma che riporta, visto soprattutto che parla di analisi psicologiche, cose che oggi si possono benissimo ritrovare e di cui si può benissimo parlare, perché capita anche oggi che una donna scappi per amore con un uomo che conosce da poco e lasci tutto dietro di sé. E quindi è veramente impressionante come sia qualcosa al di là del tempo, in avanti anni, in avanti un secolo, che può essere attualissimo anche oggi. Spero di avervi veramente invogliato a leggerlo. Guardate, veramente, io non so come dirlo se non leggetelo, stupendo. Non penso neanche che costi tanto comprarlo, perché appunto sono veramente libri piccoli che se uno non ha voglia di impegnarsi nel leggere dei tomi grandi di autori importanti, può leggerlo. E vi dico di più, ho letto pure il prefazione di questo libretto. Io penso che in vita mia non ho quasi mai letto i prefazioni. Io l'ho letto perché era un prefazione che parlava anche di come Stefan Zweig si integrava nel suo tempo, di come pensava, di come era giudicato. È veramente wow. Io ve lo consiglio. E per restare in tema, come sempre, visto che questa Missir C non l'ha lasciato andare questo ragazzo, gli è sempre stata accanto, non l'ha lasciato andare giù, non l'ha lasciato cadere, è stata il suo bastone per rialzarsi, io vi lascio con Don't Let Me Down dei The Chainsmokers e vi posso augurare solo un buon ascolto.
Don't let me down.